I Neandertal usavano la colla. Tracce di antiche colle scoperte su strumenti di pietra indicano che i Neandertal erano in grado di pianificare produzioni anche molto complesse. La colla dei Neandertal era prodotta con il catrame di betulla o pece di betulla, con un processo che richiedeva un complesso lavoro pianificato che prevedeva diverse fasi. Al momento è stata scoperta solo una manciata di strumenti di Neandertal sui quali si trovano segni di questo adesivo, ma gli esperti sostengono che il processo doveva essere molto più diffuso di quanto si possa pensare. Tra gli strumenti che mostrano tracce di questa lavorazione, i più recenti sono i fatti venuti alla luce lungo una spiaggia dei Paesi Bassi dopo aver trascorso 50.000 anni sotto il mare del Nord. È probabile che proprio il marino possa aver contribuito a preservare l'adesivo. Marcel Niekus della Foundation for Stone Age Research di Groningen, tra gli autori dello studio, ha affermato che lo strumento di pietra sul quale si trovano i resti del catrame era probabilmente usato per tagliare fibre vegetali e per raschiare pelli di animali. Mentre nella maggior parte dei casi in cui si è trovato del catrame di betulla, questi serviva per attaccare gli strumenti di pietra a manici di legno, in almeno un caso tra i reperti trovati il catrame formava il manico stesso, non vi è alcuna impronta di legno o ossa. Un manico in solo catrame avrebbe consentito a chi lo utilizzava di esercitare una maggiore pressione sulla roccia senza tagliarsi le mani, e di trasformare il bordo della pietra in uno strumento di taglio di precisione. L'industria della colla. Lo strumento venne realizzato da un gruppo di Neandertal che viveva ai limiti delle lingue ghiacciate allora, affermano gli autori dello studio. All'epoca quella zona faceva parte del Doggerland, un'area continentale che ora si trova sommersa dal mare del Nord. Quel gruppo viveva di caccia in un ambiente di tundra dove gli alberi erano pochi. Questo comporta, spiega Niekus, che dovevano davvero pianificare in anticipo il lavoro perché il processo per estrarre il catrame di betulla richiede almeno 40 kg di legno. Nelle tundra non è facile raccogliere tanto legname perché ci sono solo betulle nane. Inoltre dovevano anche investire tempo ed energia nella produzione del fuoco e nell'estrazione del catrame stesso. Il mare ha conservato la colla. L'idea che si aveva un tempo e che ipotizzava che i Neandertal non conoscessero strumenti complessi, ossia composti da più parti, sta venendo meno con questi e altri ritrovamenti. Oggi pensiamo che l'uso del catrame come colla fosse abbastanza diffuso tra i Neandertal per strumenti per la caccia e anche per utensili domestici, prosegue Niekus. Il catrame è stato trovato poche altre volte sugli attrezzi dei Neandertal, ma questo può essere dovuto al fatto che questo materiale si perde facilmente con il trascorrere del tempo. Per l'ultimo ritrovamento le circostanze hanno voluto che fossero finiti sui fondali del mare del Nord, in condizioni ideali per la loro conservazione. Dallo studio del catrame abbiamo dedotto che, tra i vari modi per estrarlo dalla betulla, quello usato dai Neandertal di quella regione è il più complesso, ha affermato l'archeologo Gerrit Dusseldorp, Università di Leiden, Paesi Bassi. Anche in Italia, l'uso del catrame di betulla come collante da parte dei Neandertal non è esclusivo dei gruppi che abitavano nei Paesi Bassi, tant'è che anche in Italia si ritrovano testimonianze simili a Campitello, risalgono a 200.000 anni fa, così come a in Germania 50.000 anni or sono. In Italia i Neandertal usavano come collante anche la resina di pino, che però non è così flessibile e resistente come il catrame di betulla. Gli insetti hanno origini molto più antiche di quanto si credesse. Uno studio italiano retrodata la comparsa degli insetti e dimostra come superarono senza scossoni l'estinzione di massa di fine Permiano, uno degli eventi più distruttivi di sempre per la vita animale del pianeta. La crisi di fine Permiano, la madre di tutte le estinzioni di massa, che 252 milioni di anni fa cancellò il 70% delle specie terrestri, ebbe effetti limitati sull'evoluzione degli insetti, l'origine dei quali sarebbe molto più antica di quanto si pensava. Lo afferma uno studio dell'Università Statale di Milano, che retrodata anche alcune innovazioni chiave per la sopravvivenza di questi animali, come l'evoluzione delle ali e della metamorfosi completa. Album di famiglia. La ricerca guidata dall'entomologo Matteo Montagna in collaborazione con paleontologi e biologi evoluzionisti italiani e australiani è stata pubblicata su Proceedings of the Royal Society. Gli scienziati hanno esaminato un database di 1470 proteine appartenenti a 140 specie di artropodi invertebrati per ricostruire i loro legami di parentela. A questa sorta di albero genealogico sono stati poi aggiunti gli antenati, ossia fossili veri e propri che hanno permesso di ridefinire le stime sull'evoluzione delle varie specie, 27 fossili di insetti provenienti da tutto il mondo e 8 fossili di insetti di 240 milioni di anni fa ritrovati in un eccezionale stato di conservazione nel sito UNESCO di Monte San Giorgio al confine italo-svizzero. Spostare le lancette. Questi ultimi reperti conservano ancora organi interni e tessuti molli, condizione più unica che rara, e sono la prova concreta dell'esistenza dei rispettivi generi anche 200 milioni di anni prima delle precedenti stime. Dalle analisi emerge che molti gruppi di insetti, come lepidotteri, il gruppo di farfalle e falene, emitteri e eteropteri, quello delle cimici, e ditteri, come le mosche, sarebbero comparsi in tempi ben più antichi di quanto si credesse. Il gruppo degli insetti si sarebbe originato circa 465 milioni di anni fa e avrebbe risentito poco della crisi di fine Permiano, spiega Montagna. Questo studio ci dimostra come gli insetti siano un gruppo animale estremamente plastico, che si è saputo adattare a diversi scenari di crisi sfruttando al meglio le risorse disponibili fino a diventare dominatore degli ecosistemi terrestri. Un evento di estinzione che risultò distruttivo per gran parte degli esemplari e delle specie animali terrestri, e che erose duramente la biodiversità del pianeta, ebbe scarsi effetti sull'evoluzione degli insetti. La ricerca ha portato anche ad altre due interessanti scoperte. La prima è che la comparsa di alcuni tratti evolutivi tipici degli insetti, come la presenza di ali o la capacità di compiere la metamorfosi completa, sarebbe da retrodatare di 30-40 milioni di anni rispetto a quanto stimato finora. La seconda curiosità riguarda invece le zanzare. In base allo studio sarebbero apparse 131 milioni di anni fa, e prima di funestare i mammiferi avrebbero dato noia a rettili e dinosauri. La supremazia quantistica di Google è realtà, ma non per tutti. Con un articolo su Nature, Google conferma le prestazioni del suo computer quantistico, suscitando però le obiezioni di IBM. La sfida dei qubit ha inizio per davvero. Google l'ha fatto davvero, dopo le indiscrezioni pubblicate e poi subito cancellate. Lo avevamo raccontato qui qualche settimana fa sul sito della NASA, la notizia adesso è ufficiale. Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, conferma dal blog dell'azienda che Big è riuscita per davvero ad affermare la supremazia quantistica. Un computer quantistico realizzato dagli ingegneri e dagli scienziati di Google sarebbe riuscito a risolvere in pochi secondi un problema matematico che al computer tradizionale più potente attualmente in esercizio avrebbe richiesto 10.000 anni di lavoro. L'impossibile non esiste più. Pichai ha paragonato il risultato alla costruzione del primo razzo spaziale, una rivoluzione che potrebbe cambiare per sempre il mondo dell'informatica, della medicina, della ricerca, della scienza in generale. I computer quantistici potrebbero infatti permettere di effettuare simulazioni su modelli così complessi da essere impossibili con le tecnologie attuali, oltre che aprire la strada a nuovi paradigmi per l'intelligenza artificiale e la robotica. Google ha pubblicato i risultati dell'impresa su Nature per ufficializzare il fatto che il team guidato da John Martinis ha costruito un processore quantistico battezzato Sycamore, che ha sfruttato le peculiarità della fisica quantistica per risolvere un problema matematico particolarmente complesso, la verifica della casualità o meno di una sequenza di numeri. Secondi storici. Sycamore è riuscito nell'impresa in 3 minuti e 20 secondi. Il supercomputer degli Oak Ridge National Lab NSE, considerato il più potente al mondo, ci avrebbe impiegato qualcosa come 10.000 anni. In base alle nostre conoscenze, questo è il primo calcolo che può essere portato a compimento esclusivamente da un computer quantistico, e dimostra indiscutibilmente la superiorità di questa tecnologia rispetto a quelle convenzionali, scrivono i ricercatori. Sì, però. Ma i ricercatori di IBM, che hanno progettato e realizzato il supercomputer degli Oak Ridge National Lab, non ci stanno e rispondono a Google che la loro macchina avrebbe potuto risolvere lo stesso problema in 2 giorni e mezzo o forse meno, a patto di programmarla opportunamente. L'esperimento dimostra i grandi progressi compiuti nel quantum computing basato su superconduttori, commentano i ricercatori IBM, ma non può essere visto come la prova inconfutabile della supremazia quantistica rispetto ai computer tradizionali. Bit e qubit a confronto? Come fanno i computer quantistici ad essere così veloci? Tutto merito dei qubit, le loro speciali unità di memoria elementare. Mentre i bit dei computer tradizionali possono assumere alternativamente i valori 0 oppure 1 qubit, grazie ai principi della fisica quantistica, possono assumere ogni valore compreso tra 0, 0 e 1, e questo permette ai processori quantistici di esplorare molteplici soluzioni in contemporanea. Sycamore è equipaggiato con 53 qubits, che gli avrebbero permesso l'eccezionale prestazione. A fronte dei commenti dei ricercatori di IBM, il gruppo John Martinis non si tira indietro e anzi rilancia e invita colleghi e concorrenti ad analizzare il lavoro di Sycamore e a tentare di riprodurlo sulle loro macchine. Insieme è meglio. Il risultato raggiunto da Google rimarrà comunque una pietra miliare nello sviluppo del quantum computing. E anche l'industria sembra credere in questa nuova tecnologia, visto che nell'ultimo anno gli investimenti nel settore hanno sfiorato il miliardo di dollari. Secondo gli esperti, lo scenario più probabile è quello che vedrà, in futuro, i computer quantistici lavorare accanto a quelli tradizionali nello sviluppo di nuovi farmaci, di nuovi materiali e in tutti i settori dove la capacità di generare simulazioni ad alta e altissima complessità può fare la differenza.